nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Andiamo 10:55, 1:11, a fuori a te.
Come, come? Scusa.
Voi assetati, venite all'acqua.
Perché servite denaro per ciò che non vale, il vostro patrimonio per ciò che non sazia, su ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vedrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio per i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano. A causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché egli ti ha amato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'Eddio abbandoni la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio che ha veramente perdono.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché via il seme al seminatore e il pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui mi ha mandato.
Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. È un brano che abbiamo pregato anche non molte volte fa, ma ci mette in clima di riflessione, come vedremo anche per il brano evangelico di questa sera. È un brano in cui veniamo invitati a bere, a nutrirci, a prendere vita e soprattutto a nutrirci di ciò che sazia. Chiede: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Dove questo sapere appunto il gustare la vita, il senso della vita, gustare le cose in pienezza. E questa vita, questa pienezza, questa satietà la possiamo sperimentare in maniera gratuita. Non c'è bisogno di comprare. C'è qualcuno che ci vuole dare questa vita a piene mani e siamo chiamati a nutrirci di questo. Allora, il pane di cui si parla è poi di fatto quel Signore che ha misericordia di noi, quell'invito a venire come assetati, come affamati, poi ritorna in questo cantico quando si dice l'uomo iniquo ritorni al Signore che avrà misericordia di lui. al nostro Dio che largamente perdona. Ecco, l'invito a entrare nella sapienza del Signore, ad accogliere questa stessa sua sapienza, perché di fatto chi mangia di questo pane, questo che il Signore vuole donare, poi diventa immagine di questo donatore. È come se facesse proprio la sapienza di vita di questo donatore. Allora quella gratuità con cui si accoglie poi diventa la gratuità del dono. E l'ultima nota è la fiducia in questo cammino. Quando appunto il Signore dice che la sua parola non ritorna a lui senza effetto, è come dire ciò che il Signore dona ritorna a lui riportando vita. Così come viene data vita alla terra, così questa parola è una parola che suscita vita in noi. Questo inno di Isaia ci introduce al brano che è Marco 8, 1-10.
E dal capitolo 8 comincia una ripetizione di quanto abbiamo già visto nel capitolo 6 e 7. Nella cosiddetta sezione dei pani, che è in due ondate. La prima c'è il primo dono del pane, poi le discussioni con i farisei, poi la scena in barca e i discepoli che non capiscono, e dopo la guarigione del sordomuto come conclusione. E nel capitolo successivo riprende di nuovo col pane, vedremo, è una ripetizione, con i farisei che chiedono un segno, con i discepoli ancora in barca che non capiscono, e allora c'è una variazione, si passa dall'orecchio all'occhio, cioè guarisce la vista, perché ci si vede con l'orecchio. Cioè, a forza di ripetere una cosa ti entra, e quando ti entra rischi anche di capirla, e quando la capisci la vedi. E quindi cominciamo questa sera quel procedimento per capire ciò che sappiamo, cioè la storia del pane. Ed è una ripetizione. Ci fermeremo magari un po' sul concetto di ripetizione, perché viviamo in una società dove l'importante è consumare preferibilmente entro, in modo tale che la distanza tra il cassonetto e l'ipermercato sia il minimo possibile, così aumenta il guadagno. Quindi nulla deve durare, tutto è provvisorio, anche la vita è qualcosa che mordi e fungi perché non ha senso. Ecco, la ripetizione è esattamente il contrario. Le cose belle sono tutte ripetizioni. Il cuore continua a battere, se smette sei morto. Così si continua a respirare. E tutta la vita, se vuoi, è una ripetizione, e anche l'amore, se finisce è finito. Tutte le altre cose invece va bene se sono finite, anche noi. Se invece questo continuamente, ogni volta che torni non è mai la stessa acqua, ogni volta che torni c'è un'acquisizione in più che ti fa capire di più, e più capisci ancora. È una prova per vedere se una cosa vale, tenete davanti un quadro, se dopo, prima di tutto, sei brutto non riesci a tenerlo davanti più di un istante. Se poi riuscite un giorno, due giorni, tre giorni, vent'anni, così che è. Se no il brutto va via con la ripetizione, col bello resta solo, e con la ripetizione resta solo il bello che diventa sempre più bello. Allora leggiamo il testo e poi
Marco 8, 1-10. In quei giorni di nuovo c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: ho compassione della folla, perché già da tre giorni rimangono presso di me e non hanno che mangiare. E se li rimando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano. E gli risposero i suoi discepoli: e come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto? E chiedeva loro: quanti pani avete? Ora quelli dissero: 7. E ordina alla folla di posarsi giù per terra. e presi i 7 pani, rese grazie, spezzò e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla. E avevano pochi pesciolini, e benedicendoli, disse di offrire anche questi. E mangiarono, e furono sazi, e levarono 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000, e li rimandò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, giunse nelle parti di Dalmanuta.
La prima cosa evidente è che è una ripetizione, l'abbiamo già visto. Però se notate ci sono grosse differenze, come in ogni ripetizione. E perché lo fa due volte? Basta due volte. Non basta una volta. E qui da capo maestro, sempre ogni volta ricomincia da capo. Ogni giorno celebriamo l'Eucaristia, ogni giorno mangiamo, ogni giorno lo spieghiamo. Di unico c'è solo la morte. Ed è fisso sempre uguale, mentre invece in ciò che vivi tutto è sempre diverso. Non ti mangi un giorno come un'altra, non ti mangi una cosa come un'altra, non ti mangi l'acqua come un'altra, cioè la ripetizione, le cose che si moltiplicano sono la legge della vita invece che della morte. E nella ripetizione tu ti fai memoria. E la memoria cresce, e tutta la cultura è una crescita di memoria. Ripetiamo le cose dette da un altro e poi si spera che si aggiunga qualcosa ancora, che hai capito tu dopo. Ma tutta la cultura è ripetizione, anche tutta l'arte è citazione, non parte mai dal nulla. E noi che rifugiamo dalla ripetizione, rifugiamo dalla vita, che la vita è tempo, e il tempo è esattamente quello scorrere dove ogni istante tu è un vasetto, si chiama atomo, attimo, con 60esimi di secondo, dove puoi mettere dentro o amore o vuoto, comunque le puoi riempire un altro, e avanti tutta la vita sono piccoli atomi dei quali nessuno è neutro e sta a noi riempirlo di senso. E più ne hai, quello è il tuo tesoro, la tua memoria, e poi i progetti li fai in base alle memorie che hai. Se hai nessuna memoria non fai nessun progetto. Se non hai studiato niente, non farei niente. Allora capite l'importanza della pazienza, della quotidianità del ripetere.
Penso che faccia parte proprio della vita, della dinamica della vita. Il fatto stesso che si ripeta, che ogni giorno si possa ricominciare. Le cose importanti le ripetiamo, magari quelle essenziali senza nemmeno accorgerci. Citava prima Silvano, sia il respiro, come forse il cuore che va addirittura per conto suo senza che ne abbiamo coscienza. Come dire, sono queste le cose che poi ci portano avanti. Direi il bene che ci vogliono, che vogliamo le persone, perché nessuno di noi è contento di un giorno, dice no, cambiamo, magari se domani mi odiano, magari no. E come dire, c'è bisogno di questo, un po' come il popolo di Israele che ogni giorno esce a prendere la razione di manna per ogni giorno.
E anche apprezzare quella benedetta quotidianità dalla quale tutti rifugiamo. Vogliamo la cosa straordinaria, l'unica cosa straordinaria è morire, il resto è tutto ordinario. Ed è questo ordinario da riempire con semplicità. Di pane che sazia, cioè di amore, non qualcos'altro di strano. Non a caso è pane, il cibo più ordinario.
Questo segno della ripetizione che poi appunto va a farci scoprire quelle cose che per noi diventano essenziali, più importanti. Viene in mente che anche negli esercizi spirituali, Sant'Ignazio, la preghiera che più propone l'esercitante è la preghiera di Cristo, cioè anche nella preghiera siamo invitati a fare questo cammino, dove non è che devi accumulare chissà quale materia per pregare, chissà quanti brani, eccetera. No, fermati dove lì senti che hai maggiore consolazione, maggior frutto della preghiera. Lì vedrai che ti nutre. E allora tornare e ritornare su queste cose ci fa andare in profondità, non solo sulle cose, ma anche in noi stessi.
Ma pensavo che uno che avesse detto una volta alla sua fidanzata ti voglio bene e poi basta, ecco, è bene ripeterlo qualche volta. O almeno ricordarselo. Che la ripetizione serve per ricordare, te lo riporta al cuore. E ogni volta che riporti al cuore, il cuore cresce di uno strato, di spessore, che è dato dai ricordi che abbiamo positivi. Ed è la nostra vita che cresce così. Per questo anche la quotidianità dell'Eucarestia, o la settimanalità, la quotidianità della parola di Dio, la quotidianità nelle relazioni, è quella che fa te.
Mi viene in mente, non molto tempo fa, proprio due coniugi, cui lei dice, proprio davanti alla testa, ma mi vuoi bene, caro? Ma sì, lo sai che vuoi bene. Ma a me piace sentirlo dire. Vuol dire, questa è la ripetizione, dove c'è qualcosa di nuovo in qualcosa che, diciamo, c'è. Allora, questa ripetizione che compie qua Gesù è come dire, non solo uno, due, ma vuol dire che, ripetendo adesso, vuol dire che qualcosa che si ripeterà senza fine, infinite volte.
Passiamo al testo.
I primi tre versetti. In quei giorni, di nuovo, c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: ho compassione della folla, perché già da tre giorni rimangono presso di me e non hanno di che mangiare. E se li mando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano.
Mi piace che cominci con la parola in quei giorni, e Marco comincia così anche il battesimo di Gesù. Che solo nel battesimo, nell'Eucaristia, questa è l'Eucaristia, e si usa questa espressione in quei giorni, che vuol dire qualcosa di preciso, che quando noi leggiamo il testo siamo presenti, ricordiamo quei giorni, cioè viviamo quei giorni lì che vengono raccontati, cioè non ascolti il racconto. Quindi il racconto ti fa vivere quei giorni come questo giorno d'oggi. Ogni volta che lo rivivi scopri altre cose e vediamo che questo racconto è già diverso dal precedente parecchio. Va più in profondo.
C'è la folla, torna spesso in questi versetti la folla, e dove questa folla è ciò che cattura di fatto l'attenzione di Gesù. Perché la prima cosa che si dice è la situazione di questa folla, non avendo che mangiare. Questo dice che c'è una attenzione nel brano, che poi di fatto rispecchia l'attenzione di Gesù, che si porta sulla folla e sul fatto che non hanno da mangiare. Già questo fatto, che l'attenzione sia sulla folla e sulla situazione della folla, ci dice qualcosa di importante sullo sguardo che è in gioco qui, sullo sguardo del Signore. Ovviamente domenica scorsa, l'altro ieri c'era nel Vangelo il brano delle nozze di Cana. Là Maria si accorge che non hanno vino. Qui si dice non hanno da mangiare. Ecco, se si può dire, la preoccupazione da parte del Signore è che la gente abbia da vivere, che la gente possa vivere. Mi sembra quasi una attenzione ribaltata, non è tanto la preoccupazione della folla nei riguardi del Signore per dire che cosa fare o che, ma quasi che si conosca questo Signore che si preoccupa che la folla abbia di che vivere.
E queste parole, la folla che non ha da mangiare, Provate a immaginare, la folla sono tutti, ma la gente vive, noi viviamo, mangiamo davvero qualcosa che sazia, o viviamo di stento, non sappiamo perché siamo al mondo, si cerca di campare, tirare a sera, o si cerca un pochino la propria convenienza, il proprio... ma noi mangiamo, cioè, viviamo, siamo sazi di vita, siamo tutti pieni di fame di vita, andiamo a cercarla qua e là senza mai trovarla. E questa è la tragedia. C'è di gente che la folla non ha da mangiare, mangiare vuol dire vivere. E la vita non è semplicemente la vita biologica, che adesso è insidiata anche quella, se volete, dell'economia, ma è la vita umana, sono le relazioni positive con noi, con gli altri, con Dio.
Mi mette che appunto al capitolo 5, quando Gesù risuscita la figlia di Gairo, dopo la risurrezione si dice che ordinò di darle da mangiare. Questo fatto di continuare ad alimentare questa vita, ovviamente non è solo appunto questione di cibo, appunto questione di relazione, probabilmente sono suo padre e sua madre quelli che hanno lì, che ha lì Gesù nella stanza.
Perché l'uomo non è ciò che mangia, ma come mangia. Come allora, lo stile di vita che è sensato o insensato, e qui ci si propone lo stile di vita che è vita.
Gesù chiama innanzi i discepoli, anche questo è diverso dalla prima, dal primo segno dei panni, non sono loro che vanno da Gesù a chiedere di congedare la folla, ma chiama innanzi i discepoli, in un certo senso, oltre che occuparsi della folla, qui Gesù sta cercando di formare anche i suoi discepoli, ma di formare anche il cuore di questi discepoli, e descrive quello che Gesù sta provando. Qui appunto è un'altra differenza rispetto al primo racconto dei panni, perché Gesù dice: ho compassione della folla. Non è più semplicemente il narratore che dice quello che Gesù sta provando, ma Gesù esplicita davanti ai discepoli quello che sta sentendo. Vuol dire, non è sottoposto a equivoci quello che qui Gesù sta provando e appunto sta esprimendo davanti ai discepoli. E di fatto è il punto da cui partirà anche il suo gesto, questa compassione di Gesù.
Stavo pensando un pochino alla compassione, diceva un autore, la compassione uccide. La compassione è quel sentimento dal quale ci guardiamo, perché vuol dire patire con l'altro il suo male, in italiano, compassione. In greco è più simpatica la parola, sarebbe simpatheia. Qui però c'è un'altra parola che dice stanchisse, cioè Gesù gli si mossero le viscere materne, l'attributo appunto delle viscere di Dio, della mamma, cioè sente la fame degli altri come dolore suo. Sentire il male dell'altro come tuo. Ed è il principio per sé di ogni azione la compassione, è il contrario della spietatezza, l'altro peggio per lui. Invece il male dell'altro è più che se fosse mio, perché se è mio me lo tengo. Terminare una tanto. Se dai l'altro invece ti dà di più, se tu vuoi bene. Ed è la qualità fondamentale di Dio, la compassione, come quella della mamma, no? Senti il male dell'altro. Quando si dice diventate misericordiosi, in greco c'è la parola oiktimum, che richiama proprio le viscere utero materno. Diventate uterini come è uterino il padre vostro. Ed è l'attributo fondamentale di Dio questa uterinità, che è la fonte della vita, che fa vivere l'altro. E qui ci sarebbe da fermarsi molto, perché molte delle nostre azioni nascono da delirio di potenza o di impotenza, o non so da che cosa. Invece nascono proprio da questa fragilità, perché la compassione è fadevole.
Sì, è come se fosse quasi una sorta di passività, un lasciarsi colpire dalla situazione dell'altro, come dire quello che sta vivendo l'altro, quello che sta vivendo la folla, colpisce me, come dire, diventa parte di me stesso, come se non ci fosse quasi una difesa. Gesù qua si lascia colpire dalla situazione della folla, diventa davvero capace di condividere la situazione altrui. Questo è, lo è anche umanamente, a volte quando soprattutto vediamo situazioni di sofferenza, proclamiamo la nostra vicinanza a qualcuno. Ma qui è qualcosa di più della vicinanza. Qui è la capacità quasi di vivere dall'interno la situazione che l'altro sta vivendo, di annullare quasi la distanza.
Normalmente noi abbiamo grande compassione per lui e ci piangiamo addosso agli infidi. E gli altri peggio per loro. L'altro sta morendo e non mi accorgo, ma il mio mal di caldo mi fa un male, non ha di idea. Mi impedisce di vivere.
È come appunto l'attenzione, no? Che c'è un Gesù che ha aperto gli occhi e ha aperto il cuore sulle altre persone. Questo è quello che di fatto sta dicendo anche ai suoi discepoli. Forse uno dei motivi per cui esplicita quello che sente è perché i suoi e anche noi lo possiamo conoscere. Cioè il Signore è una persona che vuole che mangiamo, cioè il Signore è una persona che vuole che noi viviamo. Quando pensiamo al Signore possiamo pensare ad una persona che si prende cura della nostra vita, che ha a cuore la nostra vita, che il fatto che non viviamo, che viviamo male, non lo lascia indifferente. Non è preoccupato che chissà obbediamo chissà quali norme, è preoccupato che abbiamo la vita, che tutti possano vivere. Questo è ciò che lo colpisce.
È molto bello il Salmo 139, il versetto 13, quando il salmista dice a Dio: sei tu che mi hai tessuto nel ventre di mia madre, cioè mi sei più madre di mia madre, sei tu che mi hai fatto di dentro. Oppure anche Isaia 49, 15, che dice: può una madre dimenticare il frutto delle sue viscere? Quando anche lei lo facesse, io non posso.
Tanto che qui la cosa, una cosa interessante è che Gesù dice: non hanno che mangiare. Non c'è una richiesta da parte della folla, non è che la folla vada a Gesù a chiedere da mangiare. No, Gesù in un certo senso previene la richiesta, li conosce talmente bene, è talmente vicino a queste persone che sa che hanno bisogno da mangiare. Questa è la capacità di conoscere la situazione delle persone, di andare incontro alle persone.
E poi mi sembra, da quel che dicevi, che ha bisogno di mangiare che cosa? La compassione innanzitutto, che è quella che manca. Scusate, mi ricordo una volta che ero venuto una signora preoccupata, era la sera di Natale, io dovevo partire e non c'erano gli altri andati a Selva. Preoccupata perché dice, con la sua bambina, mio marito mi vuole uccidere. Cioè, io ero preoccupato, non sapevo che fare, perché lei così, gli altri erano un po' occupati. Lei, vedendo che ero preoccupato, dice: non si preoccupi. Cioè, io la soluzione è, da anni che è così, so trovarla. Sentivo il bisogno della compassione di qualcuno, che vale più di qualunque azione. Mi ha colpito molto.
Sì, penso che sia la cosa che ti ha fatto nutre. Perché poi lo vedremo anche dopo, quello che nutre non è il pane, cioè è necessario, ma quello che nutre, quello che riempie, quello che sazia è l'altro, è la relazione che l'altro instaura con me.
Ma sono solo il primo versetto.
No,
perché ho fatto il secondo. No, ma vedete come la definizione è molto più ricca.
E allora già tre giorni rimangono presso di me, e se rimando di giro a casa loro verranno meno nel cammino. Come dire, si preoccupa del fatto che possano venire meno, non vuole che veniamo meno nel cammino.
C'è un cammino da fare.
Sì, c'è un cammino da fare, che addirittura Gesù sa che alcuni di loro vengono da lontano. Questo è un particolare molto bello, perché quando si dice della folla, il rischio di un indistinto. Ma quando comincia a dire qualcuno viene da lontano, dice questo Gesù sa anche che alcuni vengono da luoghi lontani, oltre ad avere anche un altro significato questa lontananza, ma di fatto indica una conoscenza delle relazioni che si instaurano. Questo è il modo con cui la comunità si crea.
Anche guarda che bello, da 3 giorni rimangono presso di me. Si era creato qualcosa in quei 3 giorni che rimangono lì senza mangiare.
C'è una familiarità che si crea, una relazione che si crea, ma questo dice anche noi. Il servizio che possiamo fare gli uni gli altri è aiutarci a rimanere con il Signore, cioè fare in modo di essere dei ponti tra le persone e il Signore e non degli schermi o degli ostacoli. Questo fatto che si possa rimanere col Signore, familiarizzarsi con Lui, essere conosciuti da Lui, e questo fatto del lontano, quando io vengo da lontano, aprirebbe anche qui una pista. Chi è che va da Gesù? Non sono i vicini, non sono i parenti e i conoscenti, come in Luca 2 Gesù discende al tempio, la carovana, i lontani. Chiunque può rimanere presso Gesù. Non c'è un punto di partenza privilegiato.
O se c'è, è lontano. Come il figlio privilegiato è quello lontano, quello che manca il pensiero va sempre lì.
Però anche questo fatto del mangiare, che appunto un'azione che ripetiamo quotidianamente, anche più volte al giorno, ci fa vedere l'essenzialità di questa ripetizione. Vediamo dal 4 al 6. E gli risposero i suoi discepoli: e come potrebbe uno saziarsi di pane qui nel deserto? E chiedeva loro: quanti pani avete? Ora quelli dissero: 7. E ordina alla folla di posarsi giù per terra. E presi 7 pani, rese grazie, spezzò e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla. Qui i discepoli rispondono con una domanda, e diciamo che da una parte si moltiplica la compassione del Signore, dall'altra si moltiplica anche, sembra moltiplicarsi l'incomprensione dei suoi. Loro portano avanti l'obiezione, e poi per Gesù è una tentazione di fatto quella che i discepoli presentano. Come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto? Cominciano a introdurre il pane, forse hanno cominciato a scoprire l'essenzialità di questo cibo, ma di fatto quello che pongono davanti è l'impossibilità di poter sfamare queste persone. Ed è una impossibilità, secondo loro, convalidata dal luogo in cui si trovano, perché sono in un deserto dove appunto non c'è possibilità di vita. Come presentare da parte dei discepoli, come la prima volta, un'altra soluzione. La soluzione non è qui. Non possiamo noi dare risposta a questa fame. Però potremmo accennare, la risposta non è prima ancora che nel pane, è nella compassione. L'impossibilità dei discepoli, loro la vedono quasi da un punto di vista materiale, il fatto che devono ancora approdare alla sorgente di quel gesto, che è la vera compassione di quelle persone, perché se c'è quello, poi forse si apriranno anche gli occhi sulla possibilità della risposta, ma se non c'è quello.
E ricordate che l'altra volta dicevano: dobbiamo andare 200 denari di pane, che loro sono ancora nell'economia del comprare, vendere e dare, non nell'economia della compassione. E comprare, vendere, e vuol dire semplicemente guadagnare, se non ci guadagni non compri né vendi. Cioè, nell'economia di cosa avere di più tu? Mentre qui l'economia della compassione è un'altra, è l'economia del dare, è l'economia dell'amore, è l'economia del partecipare, è l'economia della vita. L'altra è l'economia della morte, del dividersi, ognuno suo. Oppure si compra, ancora ognuno suo. Quindi è proprio questo salto di mentalità che parte dalla compassione che cambia il mondo e il modo di esistere, ed è tutte le relazioni. Iniziando da quelle più strette di famiglia fino a quelle più ampie.
Infatti sarà alla loro domanda, no? Come potrebbe uno saziarli? Gesù fa vedere appunto come uno li può saziare, anzi ha già cominciato a far vedere come li può saziare, dicendo sento compassione, in quel modo li si sazia.
A volendo l'autocompassione, per favore, la compassione per gli altri. Uno che si compatisce è malmesso, cioè non deve, fai quel che puoi, guarda gli altri e vedrai che avrai compassione da bene. Sono sempre grasse le nostre compassioni, autocompassioni.
Proprio suscitare questo, questo desiderio, questa volontà. E Gesù risponde all'obiezione dei discepoli con una domanda, come dire, più che essere messo in questione lui cerca di mettere in questione noi, le nostre logiche, perché noi dicendo che siamo in un luogo deserto, proponendo queste obiezioni, è come se dicessimo le cose più ovvie per noi, è impossibile qui, e quasi vorremmo che il Signore ratificasse questa nostra obiezione, dicesse anche lui sì, è impossibile, e invece no. Con questa controdomanda che fa, mette in questione la nostra logica, i nostri calcoli, il nostro comprare, e dice quanti pani avete. Quanti pani avete. Come dire, il Signore che prima sente compassione, poi chiede loro quanti pani hanno, come per dire, guardate che la soluzione l'avete lì. Ce l'avete già? Siete preoccupati di chissà quali cose, ma come dire, il pane c'è già, a maggior ragione quello che sta mancando è la compassione. Ma se non altro li prende da quello che forse sono in grado almeno di vedere.
Da loro tagli loro sette pani e sono preoccupati perché se non glieli mangia, l'unica compassione per se stessi. È proprio il capovolgimento della compassione che crea la relazione, non il compatirsi o il pensare a sé, ma il pensare all'altro, perché il pensare è pensare all'altro, il pensiero che pensa a se stesso è uno specchio che specchia lo specchio, perché la cornice ha preso qualcosa, specchia niente, è il vuoto, è proprio il sentire, è sentire l'altro, se stesso sono tutti capaci, il sentire è per l'altro. Allora sì, esiste, se no proprio non esisti, sei morto tu, cioè tutti questi panni ci affoghi dentro nel grasso e la vita è insensata.
E loro rispondono, sette, vuol dire vanno, vedono e dicono quanto hanno.
È su di loro.
Qualcuno, qualcosa che forse per loro potrebbe bastare, perlomeno dicono questo numero, che prende poco di 5 più 2 della prima, che dice da un lato una sorta di completezza, dall'altro lato dice anche che 7 rispetto alla folla può essere poco, ma Gesù, chiedendo loro quanti pani hanno, già dicono qualcosa c'è, cioè non è importante il poco, il molto. Gesù non fa un ragionamento di questo tipo. Quello che conta appunto di dare il poco il molto che c'è. Così come si dice anche della vedova, no? Che gente è difficile, eppure lei mette tutto. Allora c'è un'altra logica con cui si va avanti, si procede e procede il Signore. Di fronte a questa risposta da parte dei discepoli, allora ha luogo il gesto, perché dopo aver ordinato la folla di posarsi per terra, Gesù prese i 7 pani. Cosa è bello che venga anche ripetuto, che sono proprio quei sette panni. Cioè, se non ci sono quei sette panni, non avviene nessun segno. Cioè, se noi non consegniamo anche quel poco che abbiamo nelle mani del Signore, il Signore non compie nessun segno. Prende quello che c'è. Non è che uno testa dice, ma cosa vuoi, che poco, cosa vuoi che sia. Quella falsa modestia che so io, per cui c'è poco, però...
Però me lo tengo.
Però me lo tengo. Consegna, consegna. Questo vale anche nelle relazioni. C'è un'affermazione di Etty Hille, su un studiare, che dice forse è proprio la paura di sprecarsi che impedisce alle persone di mettere in mostra le loro doti migliori. La paura di sprecarsi. Paura di consegnare queste cose qui, perché in questi pochi panni queste persone sono invitate a consegnare loro stesse. Per dire accettare che un'altra.
Fermatevi adesso un po' all'orientatore sulle varie parole che sono quelle dell'Eucaristia. Prendere, rendere grazie, spezzare, dare. E questo prendere che è l'azione primordiale, tutto prendiamo, tutto quello che ho l'ho preso da altri, dalla vita, alla cultura, all'affetto, alle relazioni, tutto è preso. Lo posso prendere rubandolo e allora mi interessano le cose e divento un feticista, o lo posso prendere rendendo grazie, cioè è grazia dell'altro, viviamo tutti di grazia dell'altro, c'è la relazione con cui dare. Per questo siamo figli e siamo contenti di esistere, la nostra vita è una grazia, perché ci è stata data per amore e diciamo che bello, grazie, se no la disgrazia è lui. E tutto diventa bello quando si prende, non come possesso, come mio, tanto poco me ne frega niente. Quel che ora sono è grazia dell'altro.
Questa prima azione che fa Gesù del prendere, vuol dire dell'accogliere quello che viene donato, che a volte a noi può far piacere, ma a volte costa quasi fatica, no? Per tanti motivi quasi desidereremo non dire grazie a nessuno, essere autonomi, autosufficienti, e pian piano ci rinchiudiamo ad ogni relazione. Gesù invece no, accoglie quello che i suoi discepoli, che non stanno capendo ancora niente, danno. Lo accoglie a piene mani senza trattenere. Però la prima cosa che fa è questo prendere, rendere grazie e poi spezzare. Allora, quando si diceva che la prima cosa che è a cuore del Signore che noi viviamo, anche qui, che accogliamo, non è che il Signore mi chieda devi dare la tua vita, figurati, innanzitutto prendi questa vita qui, accorgi del dono che ti sta attorno, del dono in cui sei, che ti circonda, prova a rendertene conto, perché questo è il primo passo.
Proprio quello di prendere e dire grazie, cioè di sentirti amato, fa sì che tu possa amare e cambia la vita. Così. Di prendere anche la vita dicendo grazie, che bello, è un dono, sono amato. Se ti senti amato, sai amare. E sei amato, perché ce l'hai la vita, non te la sei data tu. E allora diventi proprio, fai parte della Trinità, no? Il padre ama, ma bisogna essere dato anche lui, e da tutto, e il figlio lo riama, e questo amore è la vita di tutti e due, se no è la morte. E questo modo di vivere il pane e ogni relazione è la vita stessa di Dio che ci sono in noi. E ogni istante o si vive questa vita o è morta. Prendi, te lo metti in tasca, te lo mangi, lo consumi, anche le persone, anche te stesso. Oppure non prendi neanche te stesso. Il rifiutare se stessi, il non amare se stessi, è la cosa più abominevole che ci sia. Chi non ama se stesso non può amare nessuno. Beh, è un inganno, capisco, perché tutti quasi, quasi nessuno si accetta come punto di partenza, però è fondamentale.
Perché è quello che avviene, proprio questo spezzare i panni, poi diventa la condivisione che tramite i suoi discepoli raggiunge la folla e dava, spezzò e dava. Gesù colui che dà, che dona. E in un certo senso i discepoli sono chiamati a fare da mediatori di questo dono del Signore. Coloro che prima ponevano davanti delle obiezioni, come uno potrebbe saziarli in questo deserto, qui in un deserto, che stanno vedendo come fa. Appunto condividendo quello che si ha. Questo è il segreto della vita, di un dono accolto, di un dono proprio a volte donato, non trattenuto.
E allora quando c'era la folla che aveva fame, non ha da mangiare, che non ha da vivere, e la qualità di vita è proprio questo prendere con gratitudine, cioè sentirsi amati e amare e condividere. Questa è la vita, se no è morto. In ogni relazione, ma anche con se stessi, a livello personale e universale. E questo è il divino, la compassione.
Ed è questo ciò che sazia, cioè che nel dono, in questo dono, è presente il donatore. Questo è ciò che sazia, questa folla che sazia ognuno di noi. E in un certo senso, continuando a donare, ripetendo questo gesto, si può vedere come il Signore non si stanchi mai nel donare e nel donarsi. Ci possiamo forse stancare noi, ma nel suo dono il Signore insiste una, due, infinite volte. E non c'è un altro modo con cui si può far conoscere. Anche il fatto di ripetere questo gesto, come dire, sarà sempre questo gesto che il Signore offrirà. Non è che sia una strategia per... No, no, questo è il Signore. In questo gesto c'è il senso della sua vita, oltre il senso della nostra. È con questo gesto che si concederà dai suoi, è con questo gesto che si farà conoscere presente dopo la sua risurrezione, in una vita donata.
Ed è questo gesto che ripetiamo ed è il fondamento dell'essere cristiani, è il cibo, il pane della vita. Ed è lo stile di vita, appunto, che siamo chiamati ad alimentare quotidianamente attraverso la parola. E come sapete i Vangeli sono nati attorno all'Eucaristia per spiegare queste parole che Gesù ha detto. È il mio corpo dato per voi. E cos'è il suo corpo? È quello che vediamo nel Vangelo, che vive così. E stasera scopre le carte dicendo: ho compassione, questo corpo è compassione.
Vediamo gli ultimi versetti. E avevano pochi pesciolini, e benedicendoli disse di offrire anche questi, e mangiarono e furono sazi, e levarono 7 sporte di petti avanzati, erano circa 4.000, e li rimandò, e subito salito sulla barca con i suoi discepoli giunse nel mare. Ecco, qua compaiono anche questi pesciolini. È vero che Gesù ha chiesto quanti panni avete, ma sembra che il coraggio dei discepoli venga man mano, e cominciano a mettere i panni, poi piavuore di i pesciolini che avevano lì. Ma è bello questo gesto, perché dice che forse pian piano comprendono che si può donare senza riserve, senza tenere qualcosa di scorta, come dire, non sappiamo come va a finire, diamogli i panni, e questi panni, e ci teniamo questi pochi pesciolini. No, anche questi pesciolini. E Gesù, benedicendoli, disse di offrire anche questi. Cioè, anche questi pochi pesciolini, anche quello che ci sembra niente, ha la benedizione del Signore. Vedete come c'è uno sguardo da parte del Signore che ci rivela il modo con cui guardare la vita sotto questa benedizione.
Cioè, mi preoccupa questa benedizione dei pesciolini, perché normalmente si benedice solo Dio. lui benedà, noi benediciamo di lui. E invece anche questi sono benedetti ormai, perché tutto è lui. Anzi, sono sicuro di Cristo il pesce. Ma noi stessi diventiamo divini, diventiamo Dio, vivendo questo prendere, rendendo grazie, spezzando, dare. Abbiamo lo spirito di Dio, la vita di Dio, cioè l'amore. Allora questa è la vita, è il mangiare, che va alimentato costantemente dalla parola e dal pane.
Tutta questa sazietà da cui siamo partiti leggendo Isaia, perché prendete dell'altro ciò che non sazia, allora non è solamente il pane o questi pochi pesciolini, ma davvero c'è una relazione che sazia, che ci riempie il cuore. E questo è ciò che allora il Signore dà in una maniera abbondantissima, nel male. Come dire, anche l'esperienza che i discepoli possono fare oltre alla folla, che questa vita qui si moltiplica fra le mani. Come dire, se entri in questa loggia, non aver paura, non solo non mancherà per te, ne avanzerà. Veramente si è colmati, stracolmati questi beni. Come dire, più ne dai, più ne hai.
Ma anche realmente al mondo non mancano i beni, manca la condivisione dei beni, che sarebbe per mantenere molte più persone. Invece c'è la miseria di chi affama e la miseria di chi è affamato. E chi affama è più famelico, non basta mai. E tra l'altro furono sazi, la maledizione è mangiare e non essere mai sazi. E ciò che sazia non è il pane, ma cosa c'è nel pane. Il pane è avvelenato, sudato, ma comunque si vive del pane donato, anche se c'è il sudore dei genitori dentro, quel sudore è amore, è dono. E anche il pane che diamo, se è frutto anche del nostro sudore, è amore quello, ed è vita. E furono sazi, ma le lezioni non essere sazi, altrimenti si muore di fame.
Si ricorda il numero delle persone, 4.000, che vengono rimandate. Questa
è la differenza del precedente. Il precedente quante ceste avanzavano? Qui? 7. Gerolamo commenta, sai perché sono avanzati di meno? Perché la gente ha mangiato di più, perché nella ripetizione si mangia di più. Un'altra interpretazione, e poi sono anche di meno, quindi vado molto di più. L'altra interpretazione è che 7 è più di 12, ovviamente, come sapete. Che 12 sono le 12 tribù di Israele, vabbè. 7 è il numero perfetto, 7 giorni della settimana, 7 giorni di Gesù riposò, 7 è Dio stesso, tutto l'arrivo di tutto il cammino della creazione. Poi 4.000, come sapete, più di 5.000. 5.000 erano i primi di Atti 4.4, i primi cristiani che vivevano così. 4.000 invece sono 4, che sono i 4 punti cardinali, per 1.000 che vuol dire infinito, che sono tutti. Tanto è vero che questa tradizione eucaristica, che richiama i 7 diaconi, che per quelli che vengono da lontano, i pagani, è proprio quella cosmica universale, mentre l'altro è qui di Israele. Quindi vedete come nella ripetizione si allargano gli orizzonti. E sempre che si restringono.
Per un proposito, questo di Israele, questo dei paesi, ci vuol dire che per tutti il segno è lo stesso. Tutti viviamo di questo.
Credenti non credenti, dei pagani, anche i cagnolini, che l'hanno appena qui, cerca solo affetto.
E dice che vengono rimandati, ecco, Gesù compie questo segno e rimanda le persone. Nel brano parlare di Giovanni, le persone vanno per farlo re. Gesù non sfrutta per sé questo segno, non crea una sorta di dipendenza, come se fosse adesso ha fatto il grande gesto che li può tenere. No, li rimanda. Vuol dire,
questo è un pane che ti aiuta a camminare, che ti rimette sulle tue gambe, che ti dà la possibilità di vivere tu stesso secondo questa logica.
Questo è vivo. E capite che tragedia se lui avesse preso la gente per la gola e l'avesse legata a sé per il fatto, tremendo, se l'avrebbe posseduta. E noi normalmente nelle nostre relazioni vogliamo possedere almeno qualcosa, se abbiamo qualcosa, cioè possedere l'altro, invece no, che sia se stesso, vale. È bello. Abbiamo un lungo cammino da fare qui.
Fermarci qui, possiamo rivedere il brano e poi condividere con la luce.
Mi è piaciuta questa folla, perché è una folla in ascolto, che non chiede niente, insomma, che riesce a soddisfare un certo tipo di pane, che è di parola. E allora a quel punto si preoccupa lui dell'altra fame, no? Ma è sempre, sono due aspetti di cui comunque Dio si preoccupa sempre, Gesù si preoccupa sempre, no? Dell'una e dell'altra fame. E poi l'altra cosa che mi ha molto colpito in realtà è proprio l'Eucaristia, per quello che ogni volta si rifà in una messa, cioè si ripropone, si ricorda, pari questo caso, no? Cioè, se uno pensa a una particola, cioè le particole che vengono distribuite verranno da mezzo panino.
Neanche.
No, come quantità di farina. Ecco. Per cui ogni volta viene riproposto questo dare a tanta gente, poco cane, rispetto per me, no? E non ci avevo mai pensato.
Ed è così significativo questo dare, l'ho già detto una volta, ma avevo celebrato una volta a casa mia, c'era la mia ultima pronipote di quarta generazione, che appena camminava, ma non parlava ancora, ma capiva, e celebrando l'Eucaristia c'erano i familiari in casa e anche il cane e lei. E quando ha dato la comunione è passata per tutti, tranne che per lei, che per il cane, ovviamente. Allora lei è andata in cucina dove c'era una cialda rotonda, ha preso la spezzata, le ha dato prima un pezzo al cane, un pezzo a tutti, una lei, a me non l'ha dato, per insegnarmi che non si fa così. Ma senza cattiveria non si fa così. È per tutti. E la seconda volta che avevo capito, avevo lasciato un pezzo lì per lei, non l'avevo dato al cane, è andata a prendere ancora per darlo al cane, e per tutti. Se escludi uno, escludi Dio.
Però poi mi rendo conto che lo straordinario che vale più la pena è quello che mi fa vedere meglio l'ordinario, no? È una palla e, cioè, e mi dà uno spunto per vivere l'oggi.
Anche a me piace immedesimarmi in questa folla che parte e non sa quanto tempo, per quanto tempo camminerà col Signore, per quanto tempo si fermerà e non si porta niente, non si preoccupa di portare niente. E per conto mi viene di pensare, e qui non è semplice, perché poi ci sono tanti aspetti e rischia poi di essere banale, ma comunque bisogna pensarci, secondo me, a quante volte di fronte a situazioni invece di difficoltà, di persone che abbiamo intorno, prima di arrivare alla compassione c'è tutta una serie di pensieri che sono, e però questo però, cioè, è stata proprio un pirla per arrivare a questa situazione, oppure, cioè, poteva anche pensarci, poteva anche, qui non si fa nessun cenno al fatto che questi non si sono preoccupati, non si sono premurati di portarsi qualcosa.
Cosa mi colpisce? Questo fatto che lui dica di dare sempre in ogni caso, no? Perché verranno meno nel cammino, e quella è una cosa che ci tocca profondamente, cioè molte volte ci facciamo un po' di pudore nel dire ma sarò in grado di dare, di non dare. Dare in ogni caso, no? Perché quello che dai può sempre dare una mano, cioè avere compassione di una persona. Cioè, senza stare a guardare se sei in grado o non sei in grado di farlo, dare quello che hai.
Noi normalmente prima di dare vorremmo aver già tutto a posto, e anche prima di accettare noi stessi vorremmo essere bravi, che vuol dire che ti tagli la testa costantemente perché non sarai mai, mentre invece do quello che ho e mi accetto come sono, come ha fatto lui, io peggio per lui, bisogna farmi diverso, cioè, proprio questo accettarsi cordialmente con l'Eucaristia è il fondamento della compassione per gli altri e del dare. Se non arrivo a prendere, rendendo grazie anche me e tutto, non posso voler bene né a me né agli altri, non posso dare. Quindi il primo passo è proprio accettare, rendendo grazie. Aver gratitudine di esistere è la cosa più bella.
Ma è più forte e questa abbondanza, al di là di qualsiasi immaginazione, è veramente facile. Tutti gli animi, tutti siamo perplessi, e si può fare poi la sua carattere. È venuto da poi tutto il suo. E tu che hai dato, no? Tu mi stai raccontando.
Ma queste sette sporte avanzate non sono un po' come le briciole che cadono dalla tavola dei bambini quando si saziano, no? Le briciole che vanno a saziare poi i cagnolini, no? Come diceva la... Perché tu sei sazio, quando tu sei sazio riesci a dare anche all'altro, no? Perché... hai in più.
Qui sottolinea la sovrabbondanza: se dai non mancherà nulla, e la terra e la promessa del Deuteronomio: abbonderà nelle ceste il tuo pane, se starai attento a dare al povero e a condividere, allora non mancherà mai. È proprio l'abbondanza, non solo il dice, è proprio la grande abbondanza, cioè molto di più di quello che avevi. Stavo guardando qui, sono sport e là erano celesti, cambia la parola, sì.
Un po' come la farina della pelliccia che c'era
in casa. La farina è poca, ma fa tante focacce. La farina è poca, però le focacce sono di più.
Non ha sentito il cambiamento che hanno avuto i discepoli e i discepoli che hanno fatto i loro cammini, e poi dopo provano anche altri pesci. Questo cambiamento incredibile che sembra che sia frutto della benedizione di Dio sui loro doni, cioè Dio mi benedice i miei doni e poi trovo il coraggio oppure comunque ne trovo degli altri e queste mie risorse che sono nascoste sono frutto della benedizione di Dio che mi fa moltiplicare, come se quel pane che Dio che Gesù benedice siamo noi stessi che ci spezziamo per gli altri.
Anche mi ha colpito, diciamo, un po' la figura dei discepoli, dato perché all'inizio, così quando Gesù comincia a pensare alla folla, loro cominciano, cioè c'è una frase abbastanza lunga, no? A parte dei discepoli, è come se fosse la sua mano di pane qui in un deserto. Però come in cui dice cosa c'è da dare, certo. Allora, veramente da fare la paura, cioè si capisce che quando non sono ancora dei momenti da fare, da segnalare, incominciamo un po' a partire anche indietro, però il miracolo che mi colpisce è il fatto che quando vi dà da distribuire, loro comunque lo fanno, ecco, mi sembra. Non so neanche bene come interpretarlo, secondo me proprio un gesto anche di fiducia in Gesù e poi non c'è tutto quello che è andato a montare. Però mi sembra il vero miracolo questo, a un certo punto la sua cuore anche va diventato altro, possa trasformare.
E il vero miracolo poi è la ripetizione, perché sono gli stessi gli apostoli. Vuol dire che questa cosa va avanti all'infinito, questo è il vero miracolo, cioè non finisce, non è capitato in quei giorni e basta, capita adesso nuovamente per noi perché viviamo in questo, cioè la ripetizione è il vero miracolo, perché la ripetizione è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma
voglio dire una cosa, come nella prima una prima divisione dei pani, di nuovo salto sulla barca alla fine.
Sì, sì. E ci sembra una cosa stessa, vedrai, da tutta la barca. Questa volta la trovo un po' lunghissima. Il barco va sempre male, e la barca poi è a fine.
È nella distribuzione che loro qua scoprono di avere anche i pesciolini. Sì.
Ragazzi, non posso
messa fuori il piatto di pesce. Sì. Se probabilmente è la scoperta che c'è dentro Cristo, il pesce, che vive nell'acqua, che è la morte, e viene sulla terra per dare la vita nella sua morte, quindi anche questo simbolo della vittoria sulla morte, che è lui.
Diciamo che l'obiezione dei discepoli sono un po' le nostre obiezioni che continuiamo a fare, no? Nella ripetizione del gesto c'è anche la ripetizione delle obiezioni nostre, no?
Variano un po', ma sono sempre quelle.
Ma sono sempre quelle, no? Perché ridicono la stessa cosa, sì, come facciamo qua nel deserto, no? Ridicono quello che avevano detto loro. Le nostre obiezioni sono sempre le stesse, diciamo.
Ripetute, cioè. Esatto. E lui ripete il gesto.
Lui ripete sempre il
gesto. Chi è più ostinato? È l'ostinatezza di Dio nella misericordia.
A me il fatto che come l'amore ci assimila, ci fa vedere più cose, come i pesciolini, loro poi si accorgono. Cioè uno non vede tutte le cose che ha e magari è più portato alla lamentela o a queste cose qua, invece poi quando scopre queste grazie, dopo tutta la vita si ribalta, si trasforma e sempre di più viene presa da questo flusso di cose. E questo è
bene, allora cerchiamo di continuare a ripetere le cose, sono sempre più belle, quelle belle. Le altre possiamo lasciare da parte. Ci vediamo ancora ma per il prossimo e il successivo anche.
Il 24 e il 30.
24 e il 30.
E poi riprendiamo il 22. O il 21, non so, quando c'è.
Ma più bravo.
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.